Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti a questa puntata dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, ripartiamo dal tema che stavamo trattando la volta scorsa, che era il Concilio di Firenze. Concilio che si svolge a metà 400, si conclude nel 1439 e che rappresenta un momento veramente importante della storia della Chiesa, anche un dramma della storia della Chiesa, perché il concilio viene richiesto dagli orientali, dai greco-scismatici, da coloro che anche oggi sono chiamati un po' impropriamente ortodossi, quelle chiese autocefale, scismatiche, che dal 1054, quindi 4 secoli prima, si erano separate da Roma. Aver lasciato l'unione con la Chiesa cattolica romana, sottraendosi all'obbedienza del Papa e non riconoscendo più il Papa. Ecco, diciamo che non è solo un mero sottrarsi all'obbedienza, ma è proprio il negare, questo era il senso dello scisma del 54, 1054, era il negare l'esistenza del papato, l'esistenza del Papa, negare la natura monarchica della Chiesa istituita da Gesù Cristo e pretendere che le sette chiese, diciamo, apostoliche, Antiochia, Alessandria, Gerusalemme, Costantinopoli, eccetera, fossero di fatto ciascuna autonoma e tutte poste sullo stesso piano, ma in particolare il Patriarcato di Costantinopoli pensato come sullo stesso piano del patriarcato, diciamo così, di Roma. Quindi lo scisma era stato gravissimo e aveva già ampiamente, in un certo senso, corrotto la Chiesa orientale, la Chiesa greca, perché come la Chiesa greca si separa da Roma, ecco che sprofonda in un violento cesaropapismo, cioè in altre parole, il patriarcato di Costantinopoli di fatto finisce in modo crescente sotto il controllo del Basileus, dell'imperatore, che aveva una forte capacità, evidentemente, di indirizzare, governare la politica ecclesiastica del patriarca di Costantinopoli. Ma perché si era giunti al concilio di Firenze? Perché proprio i greco orientali, i greco scismatici, avevano chiesto a Papa Eugenio IV di riconciliarsi. Hanno chiesto di trovare una via, un modo per riconciliarsi. E questa richiesta nasceva dal timore fortissimo per l'espansione ormai incontrollabile dei turchi ottomani che stavano ormai soggiogando tutta la penisola anatolica, lasciando a Costantinopoli, o meglio al regno di Bisanzio, una porzione di terra sempre più ristretta. A inizio 400, in pratica, Bisanzio controlla oltre la grande città, ormai sproporzionata rispetto al territorio conosciuto, controllato. Bisanzio controlla una striscia di terra piuttosto esigua intorno alla grande capitale. Quindi l'impero bizantino sta morendo, non ha più l'energia, la forza, quantomeno per opporsi e resistere, che forza che ha mantenuto per molti secoli. Vi ricordo che Costantinopoli ha resistito a decine di assedi da parte dei bulgari, degli arabi, dei turchi stessi, i Selgiuchi, gli ottomani, quindi era una città e un regno che sembrava impossibile cadesse. Era giunto ormai a una durata superiore a Roma. Roma dura 700 anni e Bisanzio ormai ha raggiunto i 1000 anni. Dal IV secolo al 1400 fa 1000 anni di durata, quindi un regno che sembrava addirittura superare Roma stessa per durata, ma di fatto la fine era ormai nell'aria E c'è questa scelta politica in un certo senso, dove un ruolo fondamentale ha anche l'imperatore Costantino di Bisanzio, Costantino XII, perché ci si accorge che senza un fortissimo impegno e aiuto degli occidentali, da parte dei latini, è impossibile continuare a opporsi, è impossibile resistere agli ottomani, ai turchi, che riescono a muovere eserciti immensi, eserciti sconfinati, che per secoli riusciranno ad armare questi grossi eserciti sproporzionati rispetto a quelli occidentali. Muovono armate a volte di centinaia di migliaia di persone alle quali era difficilissimo opporsi. Sia per terra che per mare, perché oltretutto i turchi erano diventati anche una significativa potenza marittima. In questo quadro di fine dell'impero si colloca il Concilio di Firenze e in realtà dovremmo dire Ferrara Firenze perché il concilio si svolge fra queste due città. Il concilio vede lunghissime discussioni di mesi e mesi, perché i padri orientali provengono da secoli, si può dire, di resistenza, di durissima opposizione, di critiche incessanti rivolte ai latini. Resistenze teologiche, spesso assolutamente pretestuose, o diciamo risibili, cioè su particolari minimi insignificanti della liturgia o di altri usi e pratiche, quindi nulla di avente a che fare col dogma o con la dottrina in generale, ma di fatto si era creata una cultura, una vera e propria cultura dell'odio in un certo senso antiromano. Il greco scismatico, sia il popolo, che i semplici sacerdoti, i pope, che i monaci soprattutto, che avevano un enorme potere e influenza in Oriente, che i vescovi erano abituati a guardare con estremo sospetto, ma spesso anche proprio con odio, i latini, come li chiamavano. Ovviamente questo odio, chiamiamolo così, teologico, si era accentuato e aggravato, oltre che a causa dello scisma, a causa della Quarta Crociata, la crociata che porta a inizio 200 e 1204 alla distruzione di Costantinopoli, al saccheggio della città e poi alla creazione dell'impero latino d'Oriente che dura circa 50 anni e che di fatto è una parentesi breve che però non verrà dimenticata dai greci. Anzi, verrà vista come col susseguito appunto di violenze, saccheggi, distruzioni. Fu un saccheggio forse peggiore di qualunque altra esperienza vissuta successivamente da Bisanzio. Lasciò un'impronta profondissima. L'odio già secolare verso Roma, verso i latini, perché già ai tempi della lotta iconoclastica, nell'VIII-IX secolo, e poi ai tempi dello scisma di Fozio. Insomma, c'era una lunghissima storia di sospetto, ostilità dei greci verso i latini, ma la Quarta Crociata e la conquista di Costantinopoli, con le rovine che ne seguirono, fu veramente scolpita nelle menti e nei cuori di tutti i greci. E quindi a Firenze, Ferrara Firenze, si deve compiere qualcosa di incredibile, cioè riuscire a riconciliare forze che appunto erano apparentemente inconciliabili. C'è un enorme lavoro teologico, dove anche alcuni valentissimi teologi cattolici che conoscevano però perfettamente la lingua greca e che erano quindi in grado di parlare, argomentare con i padri greci nella loro lingua, dominando la patristica greca in modo perfetto, confutando le tante accuse rivolte ai romani, ai latini, ecco, insomma, dopo una lunghissima, faticosa opera di mediazione, si sciolgono i nodi fondamentali che comunque ostacolavano, impedivano la pacificazione. Questi nodi sono essenzialmente riducibili a tre grandi elementi. Il primo elemento era il filioque, che come sapete è quella formula, quella parola unita al credo niceno-costantinopolitano, il credo messo a punto dai concili di Nicea e di Costantinopoli, che è il credo che si legge alla messa domenicale tuttora, è il credo che è rimasto fino ad oggi come credo letto durante la Santa Messa. È il simbolo degli apostoli, è la sintesi perfetta della dottrina, della fede cristiana, dei dogmi più importanti della fede cristiana. E il filioque è un'aggiunta, effettivamente, che venne fatta molto gradatamente a partire dall'epoca di Carlo Magno, e dalla Gallia, dalla Francia, partì questo uso che poi lentamente si estese e che a un certo punto, il papato, ritenne opportuno allargare alla Chiesa universale. E questa aggiunta, il filioque, in realtà non era un'aggiunta estrinseca che produceva una evoluzione eterogenea del dogma, cioè non era come dire, una modificazione dogmatica, che sarebbe assurdo anche solo pensarlo, una contraddizione in termini, perché è ovvio che il dogma non può mutare in modo eterogeneo. Era una evoluzione omogenea del dogma, se vogliamo dire così. E per essere più precisi, un'evoluzione omogenea del modo di esprimere il dogma, perché di fatto anche prima di questa aggiunta, a partire dal IX secolo, del filioque, si era sempre pensato teologicamente lo Spirito Santo come procedente dal Padre e dal Figlio. Invece nel credo niceno-costantinopolitano, quale letto e cantato dai greci, ovviamente non c'era il filioque, quindi lo Spirito Santo procede dal Padre, non c'era l'aggiunta e dal Figlio. Ma sul piano dottrinale, sul piano teologico, il pensiero era lo stesso. Cioè anche i greci sapevano e pensavano che lo Spirito Santo procedesse dal Padre e dal Figlio. Non c'era quindi una differenza, diciamo, vera di tipo dottrinale, anche perché se ci fosse stata avremmo avuto un'eresia da parte dei greci stessi. L'attenzione si focalizzava sulla formula liturgica. Ciò che veniva rifiutato dai greci era in generale l'idea che si potesse modificare un uso antico con un'aggiunta. E nonostante questa aggiunta, saggia e prudente, fosse stata coperta, voluta e sancita infallibilmente dall'autorità papale impegnata al grado più alto della sua, appunto, autorità, quello diciamo che è posto da un atto infallibile. E quindi, diciamo così, gli orientali qui sbagliano e sbagliavano e sbagliano, non tanto dottrinalmente, perché se si scavava con loro sul piano teologico si giungeva a comprendere che effettivamente anche per loro vi era questa doppia aspirazione dal padre e dal figlio. Ma c'era una natura eretica nel loro rifiutare un atto solenne formale compiuto dal Papa stesso. Cioè, qui sta la natura eretica del rifiuto del filioque. Non è dottrinale, ma è formale, è stata la mens dei greci. I greci rifiutavano il magistero del Papa e quindi si opponevano al filioque non riconoscendo a colui che per loro era solo un pari grado dei patriarchi e delle altre chiese, il diritto di modificare la liturgia, nemmeno per renderla più chiara dogmaticamente. E quindi voi capite che siamo di fronte a un nodo enorme che poteva impedire qualunque pacificazione, ma di fatto viene sciolto questo nodo, concludendo nei documenti finali del Concilio di Firenze con questo accordo, ovvero con: posto che gli orientali riconoscono la liceità dottrinale dell'espressione filioque, Roma, cioè l'autorità del Papa, non obbliga gli orientali a introdurre filioque, cioè lascia loro la libertà di continuare a leggere il simbolo niceno-costantinopolitano con la formula più antica, quella precedente alla riforma del filioque. Quindi avremo un accordo nel 1439, quando si conclude il Concilio di Firenze, che appunto stabilisce questo doppio registro. I latini usano filioque, i greci non lo usano, ma ci si accorda sul fatto che il pensiero sotteso al credo è lo stesso in ogni caso. Quindi c'è una sorta di pacificazione, insomma, con una grande tolleranza da parte di Roma sull'uso antico che i greci vogliono mantenere. Il secondo grande nodo era la Santa Eucaristia, perché i greci avevano l'uso di consacrare del pane lievitato e erano ferocemente avversi al pane azzimo, che è tipico della Chiesa latina. Qui ovviamente non è il caso di affrontare il perché c'era l'uno e c'era l'altro uso, ma di fatto le cose stavano così: pane lievitato per i greci e pane azzimo per i latini. E anche qui i greci erano ferocissimi. Diciamo che grandissima parte della loro opposizione ai latini era proprio in materia liturgica. I greco-scismatici avevano e hanno, è un fatto che è rimasto in loro, una sorta di assoluto fissismo, diciamo, liturgico, veramente totale, assoluto, è una cosa impressionante in un certo senso. Perché ciò che è vero per tutti i cristiani, anche per i cattolici ovviamente, cioè il fatto che la messa, la liturgia è il dogma pregato, cosa da ricordarsi sempre molto bene, la messa non è solo un rito che ha al suo centro la consacrazione del pane e del vino e che produce come effetto la transustanziazione e quindi la presenza di nostro Signore Gesù Cristo stesso, che rinnova il suo sacrificio del Golgota in modo mistico e incruento sull'altare. Non è solo questo, ma tutte le parti della messa, dall'offertorio a ogni altro momento, sono di fatto appunto il dogma pregato, sono un modo per ricapitolare l'intera dottrina cristiana. Quindi gli orientali, i greco-scismatici, hanno sempre avuto un senso estremo di questo fatto. E badate che non è una critica, è molto positivo, cioè questa comprensione che la liturgia è di fatto ostensione, manifestazione pubblica, testimonianza pubblica della fede cristiana in tutta la sua integralità, è un valore enorme ed è un valore che purtroppo si è un po' perso nella tradizione liturgica novecentesca, soprattutto dopo la riforma della messa di Paolo VI, che infatti deluse moltissimo gli ortodossi, fra l'altro. Quindi non è un disvalore, è un valore molto positivo capire e mantenere con forza l'idea che la liturgia è il dogma pregato, il dogma che si manifesta sotto forma di azione liturgica. Ma nel caso dei greco scismatici, anche qui, un po' come sul credo, il credo e il filioque, si arriva a una rigidezza parossistica, una rigidezza assoluta, potremmo dire, che diventa possibile colpa, perché anche la liturgia cattolica fino al 1970 è sempre stata molto, come dire, rigida. Ma non rigida a modo fissista, piccolissime, lievi, graduali, impercettibili, modificazioni dovute all'uso ci sono state. Quindi lieve accorciamento delle vesti o piccolissime variazioni, pensiamo al passaggio dall'iconostasi alle balaustre attorno al 500, ecco, sono piccoli adattamenti esteriori, potremmo trovarli anche in altri usi, un certo numero di genuflessioni del sacerdote, certi usi legati, non so, all'incensamento. Se scavassimo, troveremmo che magari fra la messa del VII secolo presso i Visigoti in Spagna e la messa del 1940 ci sono state tante piccolissime variazioni, che però non erano variazioni formali, ma potremmo dire variazioni materiali, cioè variazioni che non cambiavano assolutamente nulla del senso della messa, anzi a volte magari sottolineavano meglio il senso che la messa stessa voleva esprimere. E questo per gli orientali invece è assolutamente inaccettabile. Quindi sulla liturgia c'era un'opposizione fortissima e esistevano da secoli manualetti, addirittura raccolte da parte degli ortodossi, di elenchi di decine, centinaia di errori presunti che i romani, i latini avrebbero fatto tradendo la messa, diciamo, delle origini. Quindi siamo al solito di fronte alla rigidezza fissista, pietrificante dei greci, degli ortodossi cosiddetti, che rifiutavano la liturgia latina. E cuore di questo rifiuto, ce n'erano moltissimi altri aspetti che criticavano, ma quello più, come dire, attaccato era il fatto che si usava il pane addimo, cioè pane non lievitato. E questa disputa si accende, viene condotta con durezza, fino a che si giunge a quella solita capacità straordinaria della Chiesa Cattolica di riconoscere e rispettare l'uso orientale, concedendo nel documento che conclude il Concilio di Firenze l'uso del pane lievitato, chiedendo però appunto ai greci di riconoscere il pane addimo nel rito romano, e così di fatto sarà. Cioè, alla fine, dopo mesi di dispute, si giunge a concludere che entrambi gli usi sono legittimi e che reciprocamente si rispetta l'uso dell'altra tradizione. E questo era il secondo grande nodo. Il terzo nodo era il primato petrino. Primato petrino che era rifiutato, dicevamo, fin dall'iconoclastia e poi da Fozio e infine dallo scisma d'Oriente nel 1054, era rifiutato drasticamente dagli orientali, dai greci. E anche qui c'è ovviamente una lunga battaglia con una finale conclusiva accettazione da parte dei greci del primato petrino. Dunque, questi sono i nodi principali, poi c'erano nodi, diciamo, minori, ma la sostanza è quella che abbiamo evocato. E a questo punto si può dire che l'accordo viene fatto, viene stabilito nel documento finale. A proposito del primato petrino, ecco, è importante ricordare che gli ortodossi, i greci scismatici, che non sono più scismatici a questo punto, riconoscono il primato e inseriscono nei loro dittici liturgici, inseriscono il nome del pontefice romano, del vescovo di Roma. Quindi, dopo l'accordo di Firenze, il Concilio di Firenze, nelle messe orientali ritorna il nome del Papa romano come appunto come Pietro, come sommo pontefice. Nel 1439 il Concilio si chiude e a seguito si hanno, negli anni successivi, sulla scia di Firenze, si hanno numerose altre riconciliazioni di chiese minori, piccole chiese autocefale, che erano nate più o meno insieme al grande scisma d'Oriente, la chiesa scismatica armena, le chiese monofisite siriache e etiopi. Vi era in Etiopia un'antichissima chiesa che poi era passata all'eresia monofisita, e vi era anche in Siria questa tradizione cristiano-monofisita. vengono riconciliate altre micro chiese, diciamo, eretiche, come la chiesa serbo-bosniaca, che appunto era una chiesa separata, autocefala, che viene riconciliata con Roma, con la chiesa latina. Per cui si può dire che tutto l'Oriente greco, diciamo così, e addirittura l'Etiopia stessa, siano tornate a unire con Roma. Questo qualche anno dopo la fine di Firenze, nel 1442, praticamente tutte le chiese scismatiche orientali si erano pacificate con Roma, erano state di nuovo unite a Roma. Questa è una cosa, se ci pensate, bellissima, perché è la grande prova che è possibile la riconciliazione con le chiese scismatiche. E qui la parola chiesa è usata in modo improprio, usata per comodità, dovremmo dire con gruppi ecclesiastici, perché a rigore non sono vere chiese, ovviamente, sono sette comunque scismatiche ed eretiche, ma che la riconciliazione è possibile. È possibile non tanto attraverso un dialogo ecumenico dove le due parti si rapportano l'una all'altra come forze uguali e dello stesso livello, ma di fatto dove la Chiesa cattolica, con la sua benignità, larghezza di vedute, elasticità, accoglie i fratelli separati, però spingendoli a riconoscere l'integralità del dogma, non lasciandoli nel loro errore. E c'è quindi è un grande precedente, è un bellissimo momento storico, vedremo purtroppo sterile, infruttuoso, ma di decisiva importanza, perché dimostra che l'accordo può essere raggiunto. Se ci può essere la riconciliazione con chiese scismatiche da molti secoli. Naturalmente, vedremo nella prossima puntata, ci fu una debolezza di questo accordo che durò pochissimo tempo, perché in fondo il motore primo per giungere all'accordo stesso era politico, era il timore dell'impero bizantino di crollare. E sarà questa matrice, in fondo, diciamo, politica, che renderà fragile l'accordo stesso, come vedremo nella prossima puntata. Qui ci fermiamo per oggi. Io vi auguro una santa domenica e vi ringrazio di aver partecipato a questa puntata. La prossima trasmissione la dedicheremo alle conseguenze del Concilio di Firenze. Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori.